Musica e Fiesoli. Sono Matteo Calì, sono un giornalista. Si fa due chiacchiere. Si fa un'intervista.
No,
sono venuto in pace.
No,
ma non è un'intervista.
No.
Come sta, signor Fiesoli?
Guarda. Oh, babito, tutti gli osti.
Le cose per bene. E tu credi a quelli che mi hanno accusato perché sono degli assassini e degli infami. Sono dei antichi. Nonostante tutto, io li ho perdonati anche. Li ho perdonati. Il perdono vuol dire a un certo punto liberarsi delle rabbie, capito? Perché io non ho rabbia a nessuno, capito? Ho solo dispiacere perché non posso vedere i Goffredi, non posso salutare i Goffredi, non posso salutare i Paggi, non posso salutare la Mariella, non posso salutare la Giovanna, non posso salutare nessuno.
Posso dire, sono entrata qua 20 anni fa, me l'hanno presentata come una cooperativa molto a posto, educativa, che mi insegnavano un lavoro e invece non è stato così. Diciamo, la prima settimana è stato diciamo un angelo, poi ha cominciato a dire che devi cominciare a lavorare, te devi giocare poco, te devi imparare a lavorare.
Massacrate di botte, chiarimenti a tutto spiano, erano chiarimenti a sfinimento, dovevi dire solo quello che volevano loro. La verità tua non contava niente, contavano solo le sue fantasie, però le sue fantasie a modo suo, non a modo tuo. Schiamme mi toccò inventare tutto e non dire la verità mia.
E oggi perché sei lì, per dire la sua verità?
Anche, e per uscire a testa alta, perché non voglio più avere paura.
Amico mio che stai guardando intorno a te, non credi agli occhi tuoi, tu piangi e so il perché. Quel che provi tu lo sto provando anch'io, ma non cambiare mai. Ti fa paura il mondo, amico mio, coraggio. Io piango come te. Vedrai che il mondo cambierà, le sue ferite guarirà. L'amore no, non può morire, sarebbe come dire che questa è la fine. Vedrai, la notte finirà.
Strada stretta, storia del Forteto, di Nicola Casanova. Rodolfo Fiesoli comincia il racconto della propria vita appoggiato ad un termosifone. La grande stanza di Villa Gentili, con il camino e gli stemmi, è restia a riscaldarsi, quasi fosse orgogliosa dei suoi spessi muri di pietra e della sua generosa metratura. Accanto a Rodolfo c'è Stefano, mentre Mauro, Angela, Doriano, Luigi si sono seduti, chi sui divani e le poltrone, chi al tavolo di legno di castagno. Nella stanza attigua, oltre un arco in muratura, si intravedono i violini di Luca. Altri fondatori del Forteto arrivano alla spicciolata e intervengono nella discussione, scendono dal piano superiore e lo scricchiolio dei pavimenti di legno ne anticipa l'entrata in quelle che tutti chiamano le sacre stanze. Stefano Pezzati, che dal 1986 è presidente della cooperativa, riconduce la conversazione al presente e alla consistenza produttiva del Forteto. Tanta gente ci conosce attraverso i nostri prodotti, il pecorino, la mozzarella, la ricotta. L'azienda occupa 110 persone, la maggior parte delle quali lavora nel caseificio e fattura circa 15 milioni di euro all'anno. Il caseificio è una struttura costruita nel 1992 che abbiamo via via dotato delle tecnologie più moderne. Lì, ogni settimana, 1500 quintali di latte vengono mediamente trasferiti in una trentina di prodotti che distribuiamo principalmente in Toscana e in Italia, ma anche in una decina di altri paesi in tutto il mondo. Penso che il nostro successo stia nell'aver abbinato la moderna tecnologia alle tradizioni più antiche. Non a caso il pecorino è il primo formaggio del quale si ha memoria storica. Mi viene quasi da ridere, sbotta Doriano Sernissi. Ma vi ricordate di quando eravamo a Farneto ed abbiamo fatto il primo formaggio in una pentola da 5 litri? O dei tempi di Bovecchio, quando a volte si è dovuto dormire stipati in una stanza perché in quell'accanto pioveva dal tetto? E l'avventura del trasloco? Io rammento ancora la scrofa che per poco non sbranò me e Guido. Per dividerla dall'abitacolo del pick-up mettemmo un pannello di compensato, ma quella lo fracassò e mise la sua testa fra la mia e quella di Guido. L'avevamo separata dai suoi piccoli per svezzarli, era furiosa, a me prese il terrore. Guido scoppia in una risata fragorosa. «Sì, sì, e l'abbiamo recuperata con un'azione da commandos, accostando sulla corsia di emergenza dell'autostrada. L'abbiamo immobilizzata con le corde dello spago tutto quello che avevamo in macchina». I fondatori ripensano agli esordi, a quella prima estate trascorsa in campagna da una quarantina di giovani pratesi, pistoiesi, fiorentini. Vollero tentare l'esperienza della vita in comune, coltivando la terra ed allevando bestiame con scarsi mezzi finanziari e pochissima competenza professionale. La loro fu talvolta una corsa contro il tempo. Quando comperarono i primi 200 ovini, i pascoli di Bovecchio erano in un tale stato di abbandono da costringerli ad una massacrante opera di bonifica. Le pecore dovevano mangiare, ma la terra andava arata e ripulita da un tappeto di sassi. I Fiesoli, sino al 1922, erano stati ricchi. Primo Fiesoli, nonno di Rodolfo, possedeva un'importante fabbrica di scope, prodotte con i fusti della saggina, coltivati in abbondanza nella zona di Prato e Calenzano. Sua era la casa più distinta nella piccola frazione della Querce. Acquistò anche una splendida villa signorile a Travalle, poco distante dall'abitato, costruita ai piedi di un monte e circondata di olivi. Ma all'inizio degli anni venti la fortuna economica dei Fiesoli subisce un duplice micidiale colpo. Primo Fiesoli segue il consiglio del direttore della Banca Italiana di Sconto, che era suo amico e che lo aveva invitato a speculare sul recupero del marco tedesco, disfacendosi di alcuni immobili per disporre di una sufficiente liquidità. Ma proprio mentre sul marco si abbattevano ripetute svalutazioni, nel 22 falliva la stessa Banca Italiana di Sconto. Primo Fiesoli perse quasi tutto. La famiglia pagò i creditori, abbassò drasticamente il tenore di vita ed aprì un piccolo negozio di generi alimentari sullo stradone che dalla Querce conduce a Prato. Di quell'improvvida fiducia in un banchiere amico rimase per tanti anni in casa un cassettone stracolmo di banconote tedesche trasformatesi in carta straccia. Per il piccolo Franco Fiesoli questo brusco declassamento sociale resterà un evento traumatico. Dal miglior liceo di Prato, il ragazzo si trovò a trascinare un carretto per guadagnarsi la giornata. Franco parlerà sempre poco del disastro finanziario del quale si vergognava, ma il suo effetto fu profondo e la sua ossessiva passione per il gioco d'azzardo sarà, come vedremo, la cifra per misurarne la portata psicologica. Costretto a interrompere gli studi in terza media, si impiega dapprima alle poste, poi viene assunto dalle ferrovie e diventa dirigente della stazione di Calenzano. Fascista, farà parte dei volontari per la Libia nel 1935. Dopo la guerra verrà epurato e poi reintegrato. Non fu però la militanza dagli esiti traumatici. Il suo senso di giustizia e la sua generosità non gli alienarono mai la solidarietà dei compaesani della Querce. I tavoli della roulette e del poker sono l'autentica passione della sua vita e le carte diventano le sue donne. Freddo, osservatore, dotato di una memoria prodigiosa e, insieme di una formidabile capacità di calcolo, il padre di Rodolfo trascorre tutto il suo tempo giocando. Fino a 7 anni Rodolfo non ha ricordi del padre che lavorava, cenava ed usciva per rientrare soltanto a notte fonda. Ma quando il rapporto nasce, seppur lentamente, sboccia. Simili nel fisico corpulento, in una presenza che si pianta davanti all'interlocutore come un grosso albero si fa notare anche nella foresta, i due coltivano con gli anni un'intesa tacita. Gradualmente il figlio capisce senza che il padre debba parlare. Franco porta con sé il ragazzo e gli dice: «Voglio che tu conosca il mondo, anche i posti di merda. Nella vita ci sono anche quelli».